Buongiorno gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Trasmettiamo sulla frequenza di 87.9 in modulazione di frequenza. Chi non sentisse bene per radio il segnale può essere disturbato, allora suggeriamo di passare in internet nel sito di Radio Onda Rossa .info e può ascoltare in streaming. L'ascolto è leggermente ritardato di circa un secondo, ma comunque se la qualità di internet è buona potrete sentire forse anche meglio della radio, dipende. Ecco, oggi affrontiamo un discorso che è monotematico, parliamo soltanto di pensioni, ma naturalmente anche le pensioni future, non solo di chi già ne usufruisce, ma di quelle persone che un giorno, un domani, un dopodomani potranno uscire dal lavoro e godere, detto tra 8 virgolette, del servizio che fornirà l'INPS a chi se lo ha pagato, perché praticamente nessuno regala niente a nessuno. Ecco, noi iniziamo il discorso su quello che sta succedendo. Adesso è in atto un procedimento alla Commissione Lavoro, che è bicamerale, per cui si vuole modificare la Costituzione per far passare alcuni principi, per cui la previdenza sarà assoggettata ai controlli del bilancio dello Stato, quindi ci sarà solo se ci saranno abbastanza soldi da dare a tutti. Cioè il diritto così praticamente diventa provvisorio, diventa aleatorio in funzione di quello che penseranno i nostri beniamati governanti. Ecco, dateci modo di affrontare il discorso, poi chiamateci al numero 06 49 17 50, che è quello classico di Radio Onda Rossa. Ecco, dateci modo durante la telefonata alla persona che sta parlando di finire l'argomento, anche se rimane in attesa un pochino e abbia un po' di pazienza. E vi raccomando, chi chiama da casa, di abbassare eventualmente la radio oppure il volume delle casse del PC. Chi è fuori in mobilità usi possibilmente l'auricolare o la cuffietta, in modo da non fare rientrare il segnale all'interno, perché sennò il sistema comincia a fischiare ed è fastidioso. Ecco, oggi non ci siamo soltanto noi dei COBAS, ma ci sono due compagni, definiamoli del CONUP, che è quel coordinamento nazionale dei pensionati che sta portando avanti una battaglia abbastanza serrata sui diritti dei pensionati, ma per pensionati, vi ripeto, intendiamo anche i futuri pensionati. Ecco, ora cominciamo con la breve introduzione di cosa sta succedendo alla Camera, di cosa vorremmo fare noi dopodomani. E restate in attesa un attimo e poi eventualmente chiamateci, grazie.
Allora, l'argomento di oggi l'ha definito bene Fulvio, no? E però serve che gli ascoltatori conoscano una data importante, perché molte delle cose che succedono adesso sono finalizzate a quella data. La data è il 24 ottobre, quando la Corte Costituzionale si riunirà per decidere, la prima udienza, per decidere se la perequazione delle pensioni è compatibile o no con il nostro Stato, con la Costituzione, se può essere cancellata come è stato fatta due volte, prima da Monti e poi una seconda volta da Renzi. E quindi questa data costituisce, diciamo, il punto di vista rispetto al quale noi stiamo esaminando adesso queste due proposte di legge. Ci sono quindi due proposte di legge, di cui io non approfondisco il carattere perché abbiamo tutto il tempo, ci sono i compagni qui che lo definiranno meglio, però la cosa da capire è che entrambe queste proposte di legge, che intanto già sono state unificate in sede di Commissione Affari Costituzionali, molto spesso proprio si assume questo compito la prima Commissione, quella di unificare le proposte di legge che hanno lo stesso argomento, lo stesso tema, quindi ormai costituiscono un tutt'uno, anche se spero che ci sia il tempo di analizzare ciascuna delle due, perché veramente è una bella gara per dire quale è la peggio, insomma. Probabilmente non ci riusciremo perché sono al colmo del peggio tutte e due. Però queste due proposte di legge oggi unificate io voglio mettere in luce che avranno sicuramente due effetti. Un effetto strategico, generale, che è quello di poter manomettere il risparmio per le pensioni pubbliche a finalità altre, no? Sarà millantato in mille modi diversi questi tagli, queste manomissioni, ma sta di fatto che entrambi queste proposte, no, tentano di costituire il retroterra politico, normativo, legislativo, ma anche culturale, no, sulla quale sferrare l'ennesimo attacco alle pensioni. Quindi un attacco che sarà permanente. Tenete presente che per i loro signori, per il patronato e i governi, per il neoliberismo, le pensioni pubbliche sono uno scandalo, perché invece di finanziare la finanza, no, finanziano i lavoratori, no? Quindi è uno scandalo e faranno del tutto per manometterle. Quindi stanno creando le condizioni per far fuori la Corte Costituzionale, per avere mano libera, no, nell'ulteriore manomissione di questo risparmio. Il secondo effetto invece è più immediato, è un effetto contingente e spiega anche come mai si arrivi a legislatura quasi completata a insistere su proposte di legge che non hanno nessuna possibilità di essere a compiere il loro iter fino in fondo, e quindi bisogna darsi la spiegazione. Allora, secondo noi una delle spiegazioni è che nella Corte Costituzionale ci sono quelli che vedono assai bene, perché ne sono stati i promotori delle manomissioni di risparmio pensionistico, vedono assai bene di poter dire che le perequazioni delle pensioni non devono più esistere. Faccio un nome: Amato è stato quello che nel 1992, ben prima dello stesso Dini, ben prima della Fornero, ha cominciato a manomettere il sistema pensionistico pubblico. Oggi, nel 2015, Amato è stato quello che dentro la Corte Costituzionale si è battuto perché l'esito della sentenza fosse diverso, ossia non desse ragione ai pensionati, ma desse ragione al governo per poter continuare a tagliare le pensioni. Quindi la cosa che ci sembra importante è segnalare che il fatto di vedere queste due leggi che procedono il loro iter parlamentare sarà di grande aiuto a quel criminale di Amato per poter dire in sede di Corte Costituzionale: ma che facciamo? Ci opponiamo alla volontà di un Parlamento, in 50 hanno votato perché si tagliassero le pensioni, e adesso noi ci mettiamo ancora a salvaguardare questa cosa preziosissima che invece sono le perequazioni. Allora, noi vogliamo battere i due fronti, battere quello degli accadimenti attuali, no? E vogliamo battere anche il progetto complessivo, che sicuramente, no, resta e resterà quella di prendere i soldi del risparmio pensionistico per destinarlo ad altro, come, se c'è modo, potremo illustrare anche oggi. Ci sono notizie sull'occupazione che è diminuita nonostante il risparmio pensionistico dell'INPS sia stato derubato di 20 miliardi per favorire l'occupazione dei giovani, no? È stata una rapina. Adesso scopriamo che, finiti i soldi che gli hanno dato, l'occupazione decresce, no? Ci sono 220.000 posti in meno di quanti se ne creavano negli anni precedenti. Quindi è chiaramente una cosa che ci sta molto a cuore, è quella dell'occupazione, e un modo per tutelare l'occupazione è quello di tutelare le pensioni. Adesso io pongo a Maurizio, che è qui in veste di pensionato, aderente al CONUP, no, a questo coordinamento nazionale, di spiegare agli ascoltatori che cos'è questo CONUP e che cosa pensa di realizzare con la manifestazione che è stata programmata per dopodomani, giovedì, sotto il Parlamento, a Montecitorio, proprio perché in questo momento l'interlocutore è Montecitorio. Poi avremo come interlocutore la Corte Costituzionale, ma adesso ci fa l'importante è far capire ai deputati e senatori che queste cose sono vergognose, non le vogliamo più sentire.
Sì, grazie Piero, io sono Maurizio Badoni, aderente al CONUP nazionale. Il CONUP è un coordinamento di pensionati nato da un paio di anni per salvaguardare, diciamo, gli interessi di tutti i pensionati, ma non solo di quelli già in essere, anche di quelli futuri, dei giovani che saranno pensionati fra qualche anno, e di quelli che mancherà poco a diventare pensionati, perché una volta parlare di pensione era una cosa scontata, assicurata a tutti, c'era il servizio assicurativo nazionale, l'INPS, che garantiva la pensione a tutti quanti. Oggi invece no, è stato messo in discussione. Però la cosa più importante diciamo, che fa il CONUP è quella di coordinare tutti i tipi di tutti i pensionati, sia singoli che associazioni di pensionati. Quindi noi contattiamo anche i sindacati che si interessano dei pensionati, quindi cerchiamo di fare un fronte comune per salvaguardare, diciamo, questi interessi particolari. Perché il pensionato oggi non ha più potere contrattuale come il lavoro, come il lavoratore. Perché dico questo? Perché se fa sciopero il pensionato, ecco, se il lavoratore col suo sciopero, diciamo, penalizza o mette in difficoltà tutto il mondo che ci circonda, il pensionato non ha questo potere, quindi nessuno si sogna di andare a prendere. Però il pensionato c'ha una grande capacità, è una grande capacità, diciamo,
grandi numeri,
parliamo di 16-17 milioni circa di pensionati, che fanno un po' l'ago della bilancia, perché il pensionato, come tutti sappiamo, va a votare, quindi può fare delle scelte molto importanti, e oltretutto è anche un grande consumatore, e quindi può diciamo, fare delle scelte, diciamo, di consumo molto oculate, e quindi indirizzare le scelte economiche di questo paese. Quindi è una cosa molto importante che i nostri politici molte volte dimenticano e si ricordano solamente i giorni prima antecedenti le elezioni. Però ecco, quello che vogliamo parlare oggi, oltre, diciamo l'importanza del CONUP, di questo coordinamento, diciamo, che al di là di ogni partita è trasversale un po' a tutti quanti, è quello di salvaguardare le nostre pensioni, perché gli attacchi sono stati enormi, sono anni e anni che si ripresentano con le varie riforme. Oggi parlare di riforme bisogna avere paura, perché ogni volta che si parla di riforma costituisce una deformazione dell'esistente, quindi una fase, diciamo, peggiorativa di quello che sta accadendo, e questa cosa va detta. Ogni riforma del sistema previdenziale è andata sempre peggiorando la situazione di tutti i pensionati, perché le pensioni sono servire per fare cassa, un po', diciamo, il bancomat del governo. Quando serve apre il cassettone e si prende i soldi
dei
per
governi, perché di tutti
i governi, dice bene Piero. Allora, dicevamo che ultimamente è stato presentato un disegno di modifica dell'articolo 38, dopo tutto quello che è successo lo scorso anno, ricordate tutti il 4 dicembre, che ha segnato, diciamo, un punto di non ritorno sicuramente. Questo vuol dire che mettere mano alla Costituzione sarà sempre, fortunatamente, più difficile, cosa che non succede in altri paesi, dove le Costituzioni sono anni e anni che stanno così ferme perché rappresentano una cultura, un valore aggiunto di tutti quanti i cittadini, e modificarle diventa una cosa, non diciamo che non si possono modificare, però quello che vogliono fare adesso con l'articolo 38, che è la protezione sociale di questo paese, è una cosa un po' subdola, perché già si legge dal titolo di questa modifica, che parla di equità intergenerazionale. Che cosa vuol dire? Dei trattamenti di previdenza e di assistenza, come se attualmente non c'è equità fra le generazioni, fra la nostra generazione di pensionati e quelle future. Questo non è vero, perché le varie modifiche, deformazioni dei sistemi previdenziali hanno portato certamente a una differenza di trattamento pensionistico. Se pensiamo, diciamo, che la maggior parte oggi chi ancora qualcuno va dopo la legge Fornero, questo non è più valido, va col sistema retributivo, percepisce l'80% dello stipendio che prendeva quando lavorava, nella media, diciamo, degli ultimi 10 anni. Invece nel futuro i nostri figli andranno in pensione con una pensione che rappresenterà sì o no il 45% dello stipendio che prendono, e questa è una cosa, diciamo, c'è una differenza enorme che non ti permette più di vivere la vita normale e la pensione come è stato finora, quello che i nostri padri ci hanno lasciato adesso, e ci stanno mettendo contro con la generazione, diciamo, dei nostri figli. E questa è una cosa un po' subdola che è scritta proprio in queste proposte di legge che sono state fatte da senatori e da deputati, e firmata, diciamo, con parecchi numeri di deputati. Questa modifica
sono complessivamente 50 tra deputati e senatori. Per una hanno firmato in 15 e per l'altra 35.
E ci sono, diciamo, di tutti i colori politici che hanno firmato questa modifica. Però qualcosa succede, diciamo, non è solo il merito nostro, del nostro coordinamento, il grande eco che ha fatto già su tutti i giornali, perché ci sono persone che hanno iniziato a leggere fra le righe di questa modifica, di questo tentato, diciamo, di cambiamento dell'articolo 38. Già alcuni deputati che hanno aderito in prima battuta, e proprio ieri hanno fatto un comunicato e si sono ritirati, e hanno ritirato la loro firma e il loro contributo affinché questa modifica venga fatta, perché hanno visto proprio delle ombre all'interno di questa proposta di legge. Perché è come se fosse un grimaldello questa proposta, che servirà a scardinare un principio sacrosanto che è quello dei diritti acquisiti. E questi diritti acquisiti, questo concetto è un concetto, diciamo, molto importante, che se una volta scardinato si dà l'apertura a qualsiasi tipo di modifica. E quindi la salvaguardia che c'è stata fino ad oggi del sistema assistenziale e previdenziale ne viene meno. Questa è una cosa molto, diciamo, molto grave, che tutti i cittadini debbono conoscere. E guarda caso queste cose avvengono sempre d'estate, durante il periodo estivo, durante il periodo balneare, quando la gente, diciamo, è distratta, è psicologicamente presa da altre cose, sta in vacanza. E queste modifiche vengono fatte in modo, diciamo, quasi strumentale, per favorire, loro parlano di risparmio, invece questo risparmio che viene in effetti non è un risparmio che viene reinvestito in altre cose, è solamente un risparmio perché ci sono dei vincoli che la Comunità Europea ci impone.
Allora, siamo così, poi vogliamo
poi possiamo integrarci nel discorso. Spero di essere stato abbastanza esauriente, poi, diciamo, nel corso del dibattito possiamo integrare quello che ho detto.
Volevo, sì, Messino, ma sempre questo problema tecnico. Sembra che, beh, che le cose che sono state dette sono abbastanza puntuali nel descrivere il quadro della situazione, e anche se credo che sia sempre opportuno mettere in evidenza che quanto sta avvenendo nel paese, e quindi quanto sta avvenendo non solo con la legge finanziaria ma con tutta l'impostazione economica che va a ledere, diciamo, anche alcuni diritti acquisiti, e noi dobbiamo mettere in evidenza che tutto l'attacco che viene portato alle pensioni, non solo a quelle in essere ma anche a quelle future, che saranno sempre più meno significative, sono il frutto di un deregolamento del lavoro. Cioè si è imposta una continua implementazione della perdita dei diritti nel mondo del lavoro, è cambiata la struttura contrattuale, è cambiata quindi tutta l'impostazione che metteva in evidenza l'esigenza di confliggere, perché questo sta nello stato delle cose, cioè sta all'interno di contraddizioni sociali che sono permanenti. E quindi quando noi facciamo interventi di questo tipo nel difendere gli attacchi che vengono portati in questo caso alle pensioni, noi abbiamo l'obbligo di far capire ai deputati che noi abbiamo chiaro che alcune scelte non sono frutto di errori ma sono il frutto di una diversa impostazione delle difficoltà politiche economiche, e quindi poi di conseguenza anche delle contraddizioni sociali che finiscono appunto, come stavamo mettendo in evidenza, ad azzerare diritti non solo ai salari e alle future pensioni. Quindi parlava Maurizio di riforma, è chiaro che questi ormai hanno cambiato anche il senso dei termini, no? Fanno passare per la riforma, che si pensa, una volta noi pensavamo che la riforma era sempre un intervento migliorativo, invece oggi la riforma ha un altro senso, è una sorta di ristrutturazione che vuole mettere al centro la privatizzazione dell'economia, di conseguenza la privatizzazione di servizi pubblici di prima utilità come la sanità, e quindi mettere al centro soprattutto la finanza, quindi condizionare le pensioni anche a tutte le mire finanziarie che sono ormai dominanti all'interno delle società industrializzate. Quindi è chiaro che poi interventi e preparazioni come quello dell'annunciata modifica, ampliamento più che modifica, dell'articolo 38 cambia il senso solidaristico, nel senso che noi veniamo da uno scambio intergenerazionale degli anni passati, che era quindi uno scambio intergenerazionale proprio nel campo della previdenziale, per cui oggi invece l'impostazione che danno loro di questo cosiddetto intreccio generazionale si basa su un altro fatto, cioè sulla rinuncia dei diritti. Allora, mentre ieri al centro c'era sempre, e comunque ci deve essere ancora oggi al centro, la battaglia per il lavoro, che è la condizione prima per cui noi possiamo rivendicare un giusto intreccio intergenerazionale come è andato avanti per anni, e quindi non possiamo accettare, non è che c'è orecchini al naso, noi ci rendiamo conto che tutti gli interventi che vengono fatti proprio per smontare il principio dei diritti acquisiti. È chiaro che noi prendiamo atto, no, del loro tentativo di dire: guarda, noi in linea di massima conveniamo che un intervento sia fattibile e giusto, e puntiamo a ridurre quelle che sono le cosiddette pensioni d'oro, che a noi questo qui giustamente diciamo è il minimo di quello che si può fare, però quello che ci preoccupa a noi è il fatto di mettere in discussione i principi acquisiti. Quando si mettono in discussione i principi acquisiti significa che questi principi acquisiti vengono ridotti a tutti in ogni caso, e quindi è chiaro che io se mi devo preoccupare che se viene fatto un intervento non viene fatto soltanto verso le cosiddette pensioni ultra ricche, pensioni d'oro, ma viene a mettere in discussione quel principio in cui anche sul terreno culturale si fa passare in mezzo ai lavoratori, alla generazione nuova, che in effetti tutto quello, le difficoltà che oggi loro pagano è perché qualcuno prima di loro ha acquisito in maniera molto facilitata diritti. Non è così. Sono state fatte lotte degli anni 70-80 per acquisire i diritti, per allargare quindi anche la possibilità di dare lavoro e previdenza migliore alle nuove generazioni. Poi è chiaro che si è montato tutto un meccanismo che ha evidenziato non solo la crisi economica generale e sistemica, ma su questo l'intervento che mira quindi ad annullare quello che io dicevo prima, che sono appunto i diritti acquisiti.
Non inciso soltanto, le pensioni d'oro, guardate, non fanno parte assolutamente, certo, dell'impianto del sistema pensionistico pubblico. Sono state tutte eccezioni.
No, ma siccome, no? Siccome il comunicato che hanno fatto alcuni deputati parla proprio di che il loro fine era quello di andare a ridurre le pensioni d'oro, è chiaro che se sta modifica sull'impostazione che invece, certo, sta montando,
noi
che
mira la solita risposta. Noi diamo sempre la solita risposta per chi,
no, ma non solo
pensa
questo,
di dover abolire, come noi pensiamo, le pensioni d'oro, quelle sopra i 5.000 euro mensili.
Ma è lo stesso impostazione.
Questo basterebbe ripristinare l'impianto originario delle pensioni, in cui questi privilegi non esistevano. Ma abbiamo visto anche ultimamente con i sindacalisti che sono andati con le pensioni d'oro è perché avevano strappato gli anni precedenti,
certo,
no, dei privilegi, delle deroghe all'impianto generale.
Certo. Quindi hanno fatto il conteggio di 10 anni.
Siamo d'accordissimo sul fatto di togliere le pensioni d'oro, che nemmeno sul piano contributivo hanno nessun,
certo,
valore,
nessuno, no? Certo.
E invece,
però, il problema era che questi qui, nella loro, non in questo caso da articolo 38, ma su tutta la tematica previdenziale, non a caso hanno in procinto anche da ridurre la pensione di reversibilità. E quindi significa che non c'è niente da fare. Fondi pensioni, riduzione dei fondi delle pensioni di reversibilità significa quello che dicevo all'inizio, cioè ormai tutto ciò che riguarda la previdenza è essere condizionato dalla centralità della finanza.
Certo.
Ed è questo, noi su questo che dobbiamo fare una battaglia seria e dura.
Allora, un altro compagno del CONUP, che è un compagno a tutto tondo, che però non è dei COBAS, ma fa parte di questo coordinamento, come molte altre realtà che non sono COBAS, ma che fanno parte del coordinamento e con i quali stiamo lottando in questa circostanza e molte altre circostanze. Si chiama Marcello.
Allora, sono Marcello Luca, ex ferroviere e anche ex esodato. Fatevelo dire, c'è un altro che poi parlerà, Gino. L'esperienza degli esodati è stata veramente pesante, perché non solamente noi siamo andati incontro a delle cose terribili, ma anche tutte le persone che non sono potute andare in pensione, perché la legge Fornero ha alzato da 60 anni fino a 68. E poi un'altra cosa importante è quella dell'aumento di vita, la speranza di aumento di vita. E ci sono delle proposte di bloccare questo aumento di vita, perché praticamente non è esistente, è una cosa aleatoria. Per cui io volevo dire una cosa: io mi sono occupato, oltre che di pensioni, recentemente sono stato anche a Bruxelles nel Parlamento Europeo per un movimento contro la commercializzazione della salute. Le due cose, pensioni e salute, quindi andare contro la privatizzazione del reparto sanità, è una cosa grossa, perché adesso le assicurazioni praticamente sono sostituite allo Stato, al sistema sanitario, per cui il dato che è venuto fuori lì, e poi l'ho sentito anche in televisione, è quello di 13 milioni di persone in Italia, 13, perché da 12 che non si riescono a curare. Questo è un dato da una parte agghiacciante, oramai è di dominio pubblico, è una cosa dell'Istat. E io volevo dire sulle pensioni. Le pensioni fino adesso sono l'articolo 38 se ne occupa, ma soprattutto le sentenze della Corte Costituzionale dicono una cosa importante, che le pensioni sono salario differito e devono costituire un serio ristoro. Per cui non può essere che in tutto questo periodo in cui l'aumento dei prezzi Istat, il costo della vita non è stato assolutamente coperto dalle pensioni. Le pensioni oramai, perché cioè il 40% insomma della possibilità di vivere serenamente non è più praticamente assicurato. Io direi, se posso dire, che il 6 ci sarà il presidio. Allora il 6 ci sarà il presidio davanti al Parlamento dalle 10 alle 11, dalle 10 all'1. E un presidio diciamo con presenti degli autori di libri, esperti costituzionalisti e esperti del sistema. E soprattutto pensionati. L'attacco non è solamente del Parlamento, è anche di Boeri, perché Boeri praticamente si è posto come, invece che come presidente dell'INPS, si è posto come legislatore, e quindi ha fatto delle proposte abbastanza che vanno nel senso appunto di tagliare le pensioni, ridimensionare le pensioni del 30% con ricalcolo nel contributivo. Questo l'ha creato per alcune realtà come quella dei ferrovieri, che ha preso di mira e ha detto che i ferrovieri hanno versato di meno di quello che dovevano versare, per cui è normale che loro si ricalcoli la pensione col 30% di meno. Per cui Boeri e il Parlamento stanno in questa visione, e noi questa visione è proprio quella che combattiamo.
Facciamo anche qui una parentesi: Boeri, che dovrebbe essere l'estremo custode del risparmio pensionistico dei lavoratori, dei loro contributi, tenete presente che i lavoratori pagano 240 miliardi l'anno di contributi che dovrebbero avere il solo scopo di consentire il riavvio dell'economia in Italia. È un volano potentissimo, senza questo volano si fa una politica perché accresca la crisi, no, perché accresca l'austerity, mentre invece una base solida di tipo economico è costituita proprio dal monte pensioni, che in qualche misura fa marciare l'economia. Quindi Boeri è sicuramente un connivente con le politiche di questi governi. In questi anni ha tenuto il sacco a chi ha depredato il risparmio pensionistico. Ricordiamo a tutti quanti una cosa che abbiamo già detto molte volte da questa radio, che la decontribuzione è servita a tagliare gli introiti dell'INPS di 20 miliardi in 3 anni. Questa decontribuzione era stata millantata come una possibilità di assunzioni di nuovi lavoratori. Oggi che sta esaurendosi questa funzione, ai piccoli aumenti che ci sono stati arrivano i nodi al pettine di Germano, e scopriamo che nel solo quadrimestre del 2017, da gennaio ad aprile, c'è stata una diminuzione dei neoassunti a tempo indeterminato esattamente di 207.000 lavoratori, ossia i soldi che noi abbiamo dato, noi pensionati, che loro hanno attinto al bilancio dell'INPS, sono serviti a far diminuire l'occupazione a tempo cosiddetto indeterminato, che sappiamo che non esiste più, diciamo tutele crescenti molto più realisticamente. Ce ne sono stati in questo quadrimestre 207.000, il che significa che questi soldi sono andati nelle casse dei finanzieri, degli azionisti delle imprese, di chi i soldi se li ha portati e se li ha... Qui hanno accresciuto le loro rendite, no? E mentre invece no, nemmeno hanno impreso un cazzo, perché l'unica impresa che hanno fatto è quella di portare i soldi all'esterno. Quindi voi capite, difendere le pensioni in questo momento è difendere il paese tutto, difendere non solo gli aspetti economici ma anche di civiltà di questo paese, no? A cui non vogliamo rinunciare. Per questo siamo, ricordo, alle 10 di sabato in piazza Montecitorio, come ho detto, Madonna, l'età è giovedì alle 10, anche un po' prima se possibile, sotto Montecitorio, fischietti, pentole, tutto che volete, accompagnamento.
Io vorrei dare solamente alcuni numeri, perché sono stati già fatti dei calcoli, sono sempre Maurizio. Allora, se passa quella riforma dell'articolo 38, ci potrebbe stare una flessione del pagamento delle pensioni del 30%. E cioè chi ne prende 1.000 ne andrebbe a prendere 700, chi prende attualmente 1.500 euro ne prenderebbe 1.000, e così via. Sui 240 miliardi di introiti ci potrebbe essere un risparmio di 65 miliardi, dico loro. Ma con questi soldi che cosa ne faranno? Li daranno ai giovani, come dicono, oppure li metteranno in tasca ai finanzieri?
C'è un altro dato, quello della riforma Fornero. La riforma Fornero è stata fatta per risparmiare 80 miliardi,
88
miliardi, quasi 90 miliardi in 4 anni. Questi soldi non abbiamo visto niente, addirittura abbiamo visto che sono stati dati per l'Expo, e ancora ci sono più di 10.000 persone esodati che dal 2011 stanno aspettando di andare in pensione e sono senza pensione e senza stipendio, per cui è proprio tutto il sistema che va in questo senso, per cui lo dobbiamo controbattere, macelleria sociale abbastanza.
Piero, mi pare importantissimo rilevare alcune poche discrasie, differenze tra una proposta di legge e l'altra. Io non ho dubbi nel dire che sono tutte e due schifose, proprio tutte e due tendono, e in maniera molto ipocrita, subdole, a far credere che questi soldi che verranno tolti ai pensionati attuali, no, questi che sono dell'ordine di grandezza dei miliardi, no, serviranno, e invece non servono, perché lo dicono chiaramente. Lo dicono chiaramente, per esempio dicono che quella delle destre dice che bisogna comunque tagliare le pensioni, lo dice nella relazione, chi va a leggere quella riga di trasformazione non lo troverà, bisognerà leggere la relazione in cui c'è scritto che bisogna tagliare le pensioni, bisogna, dice, anzi richiama proprio la Grecia, bisogna tagliare come hanno fatto in Grecia, perché le nostre pensioni hanno un peso sul PIL molto più elevato. L'unica cosa che non si ricordano mai di dire nessuno di questi signori è che noi paghiamo i contributi più elevati che esistono al mondo. Nessun paese sul pianeta si paga il 33% di contribuzione per le pensioni. È questo che ci consente. Quindi noi assolutamente rifiutiamo questa cosa qua. Ma andiamo alla proposta invece di cosiddetta autonominatasi sinistra del PD. Il PD non solo fa questo ragionamento tale e quale al gruppo precedente, ma ci aggiunge un peggioramento strutturale pesantissimo. Vi leggo l'intero cambiamento, Il sistema previdenziale è improntato ad assicurare l'adeguatezza dei trattamenti, la solidarietà e l'equità tra le generazioni. Bello, no? Poi, Poi state a sentire come conclude: nonché la sostenibilità finanziaria. Questi hanno trasportato l'articolo 81 anche a livello delle pensioni, nel senso che se i soldi non ci sono, noi li potremo spendere come ci pare, li possiamo dare a tutti i banditi della finanza che fanno, e quindi assolutamente, quindi è veramente una macelleria non solo sociale ma anche istituzionale, anche ideale, perché la Costituzione non aveva legato l'esercizio dei diritti alle possibilità finanziarie. I costituenti capivano bene che era l'esercizio dei diritti che avrebbe costituito la spina dorsale dell'economia. Oggi ancora chi lotta per le scuole a tempo pieno, per il lavoro, per tutti i diritti, sta per la sanità, e chi è quello che sta lottando per uscire dalla crisi, perché è soltanto da queste cose che può nascere, no, un'economia efficace, l'occupazione necessaria, perché guardate, non c'è previdenza se non c'è occupazione. Quindi noi oggi non avremo modo di ripeterlo, però sta di fatto che il titolo della nostra trasmissione è proprio chiaro: è impossibile che senza lavoro ci sia previdenza. Ci può essere il welfare all'inglese, la lotta alla povertà, la miseria, la questua, l'assistenza, l'elemosina, ma la previdenza si ottiene soltanto dando dignità, salario e stipendio ai lavoratori, non c'è alternativa. E naturalmente i principi, perché queste cose qua hanno bisogno di principi saldi. Non è possibile che qualsiasi cosa accade, l'unico principio è il mercato, è la finanza, è il benessere della rendita, perché quello che si capisce è che ormai dobbiamo assolutamente difendere la Costituzione e le pensioni, perché sono la via d'uscita, sono l'anti-austerity, no, che ci propongono questi governi, che ci ha proposto l'Europa. L'anti-austerity sta proprio essenzialmente nel riconoscere all'insieme dei diritti, no, il potere di governare la società. Non è che a governare la società ci deve stare l'economia, le imprese, l'industria, ci stanno nella misura in cui servono a esercitare i diritti. Questi sono subordinati a un principio ordinatore che è l'umanità nostra, l'essere umano, il voler restare umani, il voler crescere nell'umanità e nella socialità di tutti gli uomini del nostro paese. Quindi viviamo tutti, pensionati e cittadini, perché ripeto, è una lotta di civiltà complessiva, che di essere in piazza il giorno 6 alle 10 perché venga rispettata la Costituzione, perché quei deputati e senatori che hanno presentato queste proposte di legge, no, ritraggano le loro firme, no? Sappiamo che è difficile convincerli, e noi non è che speriamo di convincerli, però per adesso ci basta che loro levino la loro firma da quelle proposte di legge, e il 24 ottobre la Corte Costituzionale possa liberamente, ispirandosi alla sola Costituzione, dichiarare l'illegittimità delle perequazioni. Quindi chi vuole continuare a parlare, perché ci abbiamo un po' di tempo in più, perché mi pare che ci abbiamo.
Che cosa sono? Allora, la perequazione è la rivalutazione che è stata bloccata varie volte, e l'ultima volta è stata bloccata dalla Fornero, e l'ultima volta da Renzi. Un po' di informazione rispetto a questo: le persone che potevano o potranno fare ricorso per la perequazione sono le persone che sono andate in pensione prima del 2013. Io per esempio sono esodato, Gino è esodato, e siamo andati in pensione Commissione il giorno dopo e non abbiamo potuto aderire al ricorso contro la perequazione. È stato fatto, certo, adesso abbiamo delle aspettative perché già abbiamo già 4-5 anni in cui non ci abbiamo avuto nessuna. Sì, sembra che non ci sia prescrizione, però noi potremo aderire in un secondo momento quando poi sarà fatto una cosa che dice che saranno bloccate per un'altra volta. Per cui questa cosa del 24 ottobre è importantissima perché è una data, è uno spartiacque e noi abbiamo già pensato a fare una manifestazione quel giorno, quando abbiamo chiesto il presidio per il 6 luglio, abbiamo anche chiesto per la Corte Costituzionale, sarà la prima volta che potremo andare, speriamo insomma, sotto la Corte Costituzionale, sarà una data veramente importante.
No, vorrei ricordare che sono state accesi i ricorsi per 1,5 milioni di pensionati, quindi qui abbiamo intasato tutti i tribunali, è una cosa molto importante, ecco perché la sentenza della Corte Costituzionale sarà attesa da noi con molta aspettativa, perché questo vorrà dire fare giustizia su 1,5 milioni di cause. Allora, se hanno fatto alcuni conti che avrebbero, diciamo, questa perequazione sarebbe costata allo Stato circa 16 miliardi di euro, cosa per me tutta esagerata perché hanno spropositato un po' tutto. Il bonus che ci hanno dato, hanno speso roba come 2 miliardi di euro, è stato, diciamo, una parte di quello che tutti i pensionati avrebbero dovuto avere, perché dal 2012 al 2013 bisogna fare il ricalcolo per tutti questi anni, quindi la mancanza si parla da 3.500 a 4.000 euro ogni pensionato, ci rapportiamo a tutt'oggi. Ecco perché la sentenza del 24 ottobre è una cosa molto importante. Allora, ricordo ancora a tutti i pensionati e i cittadini che questa è una battaglia per l'attuazione della Costituzione. Come abbiamo fatto già il 4 dicembre, noi dobbiamo stare sotto il Parlamento a far sentire la nostra voce, perché non possiamo lasciare che alcuni, un drappello, diciamo, di deputati possa modificare la nostra Costituzione. E quindi il 6 di luglio noi saremo lì sotto al Parlamento a fare rumore con fischietti, con qualsiasi cosa, a parlare, a dire la nostra e a far sapere che noi non accettiamo che qualcuno metta mano alla nostra Costituzione. Quindi vi invito fermamente a venire il giorno 6 luglio dalle 10 alle 11 sotto il Parlamento dal 10 all'1 sotto il Parlamento. Vi ringrazio.
Guardate, mi sembra che è importante per gli ascoltatori, se ce ne fossero anche giovani e giovanissimi, che cos'è la perequazione per le pensioni. La perequazione sta alle pensioni esattamente come la contingenza stava agli stipendi dei lavoratori. Forse voi giovani non ve lo ricordate, ma fino al 1992 avevano un automatismo di aumento degli stipendi che era dovuta semplicemente ai calcoli dell'Istat. C'era un paniere di beni sul quale l'Istat calcolava quanto erano aumentati i prezzi. Se erano aumentati i prezzi del 2%, gli stipendi, i salari aumentavano del 2%, quindi era un automatismo che innescava una grande forza poi anche alla forza contrattuale. Quando è scemata quella, no, poi abbiamo visto scemare anche il residuo. I sindacati che hanno firmato, tutti i sindacati concertativi e confederali e di Stato, hanno firmato questo accordo per cancellare la perequazione, la perequazione degli stipendi, e adesso vorrebbero o non parlano della cancellazione della perequazione delle pensioni. Quindi è uno strumento di civiltà, come dice la Costituzione, di dignità, perché non ci dimentichiamo che l'obiettivo del salario non è la sopravvivenza, secondo la Costituzione, è la dignità.
non è la sopravvivenza.
Sì, ecco. Che dire, è che è veramente davvero preoccupante che, malgrado ci sia stato un esito referendario il 4 dicembre a difesa dei principi ispiratori dell'ordinamento di un popolo, di una nazione, di una società a quale noi siamo, e poi ci sono i soliti manipolatori, guastatori, assaltatori che quotidianamente dentro le rappresentanze democratiche, quale può essere appunto il Parlamento,
dovrebbe,
esatto, almeno teoricamente, continuano a tentare di manomettere quotidianamente, attraverso anche ovviamente consociazioni interessate, l'imprenditoria in primo caso, la finanza nel primo caso, tutto quello che è il mondo un po' precario dei datori di lavoro, a manomettere in senso di vantaggio verso quelle appunto quelle consorterie, quelle corporazioni, piuttosto che preoccuparsi di una ricaduta sociale che metta mano a una effettiva perequazione, diciamo, oltre che nei diritti, nella qualità della vita, perché poi il rapporto elementare qual è? È che se c'è lavoro c'è cittadinanza, e se c'è cittadinanza significa che non c'è sudditanza. Viceversa, qui stiamo tornando, come dire, a un orientamento feudale che ci riporta addirittura indietro nei secoli. Io sono di quella generazione che fa parte un po' di quelli che hanno avuto, grazie anche alle lotte di chi mi aveva preceduto, la fortuna o il privilegio o anche il diritto, se vogliamo, di poter avere lavoro a tempo stabile. Però ricordo che poi questa che l'amico Romano Romani richiamava, questa deriva di riforme, che in verità erano contro riforme, ci ha portato piano piano a perdere ogni tipologia di diritto. Per cui ha ragione Piero Castello quando dice che ormai tutto, e quindi immagino anche la salute delle persone, tutto viene considerato in funzione di un tornaconto e di una redditività economica. È chiaro che per definizione la redditività deve costruire profitto, e il profitto chi è che può in qualche modo appropriarsene? Assolutamente non il benessere collettivo, ma probabilmente, anzi certamente, chi, come dire, investe attraverso il capitale, spesso fornito anche dalle creste sociali delle pensioni, tanto per fare un esempio, e ad andare appunto verso un'unica deriva. Nel 92, quando finì noi perdemmo la scala mobile nell'86. Nel 92 ci fu un grande accordo sindacale tra le parti sociali, in cui si diceva, per esempio, io lo ricordo ancora bene a memoria, che la scala mobile aveva fatto il suo tempo, perché poi era elemento scatenante dell'inflazione. Per cui sì, andammo a votare e votammo, è vero, sì, avete ragione. Siamo noi che procuriamo inflazione, priviamoci della scala mobile. Per cui si andò a fare successivamente un accordo tra le parti sociali, per il quale si disse: va bene, non si adeguano più gli stipendi, non si adeguano più le pensioni, però fermo restando che manteniamo sotto controllo prezzi, tariffe e servizi. La risultanza finale quale fu? Le liberalizzazioni, le privatizzazioni e ovviamente la liberalizzazione anche dei prezzi. Per cui allora che cosa è successo? Che cosa è successo?
Questa è avanzata pure con un'istifica.
Certo, è stato esatto, è stato
e dai che si lasciamo la scala mobile,
ovviamente
non più forza dal punto di vista, allora, contrattuale, quindi
se queste furono le premesse e poi le conseguenze, è altrettanto evidente che, come dire, non ci si può più fidare di questa come dire idea, ideologia dominante, che il mercato e la liberalizzazione spacciata per libertà, che è una bellissima parola, porti poi, come dire, benessere sociale. Tutt'altro, stiamo regredendo. Passo la parola al compagno Gaetano per le sue osservazioni.
Non so che dire, ma qualche cosa penso di dirla pure io.
Sulla questione del capitale.
No, vabbè, cioè io innanzitutto vi invito di nuovo alla manifestazione che si terrà giovedì dalle 10 alle 13. Questo, a me questa è una certezza. È chiaro che quello che succede oggi non è nient'altro che un effetto di trascinamento di quello che avviene da 30 anni a questa parte, perché cioè, abbiamo incominciato nell'86 quando gli italiani hanno voluto perdere la Scala Mobile, affascinati dai crodini, capito, e dalla Milano da bere, perché questi dicevano quindi erano tutto il classismo, tutte queste cose qua. E quindi da lì è incominciato un dominio delle coscienze che secondo me perdura ancora oggi. Cioè, noi stiamo subendo questa trasformazione che fa, cioè, in cui prima i compagni parlavano dei diritti acquisiti, no? La manomissione dei diritti acquisiti. Ma il diritto che cos'è? Se no, cioè, o la legge in genere, è l'equilibrio tra rapporti sociali differenti. Quindi, cioè, questi signori che stanno ormai manomettendo la Costituzione, cioè stanno manomettendo, cioè, la democrazia, che è stata un equilibrio, capito, cioè, tra le varie forze sociali che compongono questo paese. E questo significa una cosa semplice, che l'interesse di una parte sta diventando prevaricante rispetto all'interesse dei molti. Ma una volta che la legge viene esautorata, cioè, si entra in un conflitto sociale che secondo me è ben più ampio, che noi dobbiamo comunque costruire, perché questo è il punto. Cioè, comprende che noi stiamo passando ad una fase in cui il conflitto e la lotta alle classi la fanno solamente i padroni. Noi abbiamo la necessità di ricostituire ancora dei rapporti, capito? E un'organizzazione che ci permetta di contrastare questa lotta che ormai è contro i pensionati, contro i lavoratori, contro i loro figli e contro tutti. Cioè, è un punto di vista che è diverso. Cioè, loro parlano della politica dei sacrifici astenendosi dal farli, perché i sacrifici li fanno solamente i lavoratori. Perché sono costretti a farli solamente i lavoratori? Perché una parte della torta è riservata a loro signori e l'altra parte deve essere divisa tra i molti, perché comunque qualche cosa deve girare nella società. E deve soprattutto, cioè, c'è una costruzione di coscienze su questo. Cioè, noi dobbiamo riappropriarci di una cosa, che, cioè, da una cosa fondamentale, che è questo, cioè, che tutte queste cosiddette riforme possono essere, cioè, che naturalmente, cioè, queste sono le riforme di Trentine, nel senso che sono le controriforme del Concilio di Trento. Devono essere, capito, riassorbite e superate solamente in una fase in cui le forze dei lavoratori programmino uno sviluppo di eguaglianza e un rinnovato rapporto economico che porti a forme di socializzazione della produzione, perché il sistema così non va più avanti. 30 anni di sacrifici hanno fatto crescere il debito pubblico invece di diminuirlo. Cioè, 30 anni di mancata spesa, cioè di risparmio coatto, hanno fatto crescere di nuovo il debito pubblico. Ci hanno impoverito la gente, per cui è tempo di cioè è la spesa da parte delle istituzioni, dello Stato in primis, che deve poter fare in modo di sviluppare l'economia, o perlomeno, cioè, crescendo in una mentalità che ormai il capitalismo ha fatto la sua fase e sta creando solamente sofferenza gratuita. Per cui credo che all'ordine del giorno o c'è una prospettiva egualitaria oppure noi non andremo da nessuna parte.
Io volevo, non so se posso concludere perché dipende dai protagonisti della trasmissione successiva, fare presente che questa inezia che sembrerebbe la perequazione delle pensioni, perché in effetti si tratta di pochi euro oggi con l'inflazione così bassa. No, le nostre pensioni verrebbero incrementate, se va bene, di 3-4 euro al mese. Allora, guardate che 3-4 euro al mese non bisogna sputarci sopra, perché 3-4 euro al mese intanto sono il rispetto di un principio. Nessuno ci assicura che l'inflazione non aumenterà. Vi ricordo che noi abbiamo periodi in cui l'inflazione era addirittura dell'11, del 13, del 14, 15% e lo strumento di difesa era, per i lavoratori, era la scala mobile. Oggi
difendere il principio della scala mobile nelle pensioni significa difendere il diritto, perché una pensione che venga fatta oggetto di continua taglieggiamento dall'aumento dei prezzi è quella pensione che non garantisce più il diritto alla dignità, quindi è indispensabile.
Cioè nulla accade per caso.
Per esempio, mi hai fatto ricordare che nel frattempo che avviene questo processo e questa operazione, analogamente in campo del lavoro, visto che non parliamo più di lavoro regolamentato ma deregolamentato, stiamo tornando veramente alle gabbie salariali. Che è significativo che per zona, area o unità territoriale di produzione, che può essere una fabbrica della Romagna come della Sicilia, cioè veramente torniamo alla polverizzazione e alla conflittualità sociale. Dopodiché è chiaro che la deriva è quella che è l'uno contro l'altro, tutti contro tutti, e questo mi sembra, come dire, la nostra prima principale preoccupazione è quella di riportare il conflitto sociale a una visione organica che ci consenta di ripristinare un compromesso sociale degno di questo nome. Ecco, questo volevo dire.
Guardate, quello a cui stiamo assistendo proprio in questo periodo di propaganda e di attuazione progressiva del welfare aziendale significa proprio lo schiacciamento, l'annientamento dei diritti universali. Se pensate che ormai ogni azienda si fa la sua assicurazione aziendale e magari detraendole dalle risorse contrattuali va a pagare un'assicurazione perché i propri dipendenti abbiano una sanità apparentemente migliore di quella nazionale complementare, ci rendiamo conto che i sindacati sono assolutamente protagonisti di questa distruzione, perché è attraverso l'assenso dei sindacati che passa il welfare aziendale. Adesso si stanno, diciamo, radicando i fondi pensione privatistici che, ripetiamo sempre, non hanno niente di pensionistico, sono soltanto dei prodotti finanziari e hanno molto più a che vedere con la ludopatia, no, con il tentativo di speculazione fatto anche alla base, no, rispetto alla certezza. Il sistema pensionistico ha la garanzia, no, c'ha la garanzia delle leggi, della società coesa e partecipe, no, come principi. Quelli invece gli danno a caro prezzo, tra l'altro, ci danno i fondi pensione che stanno nel mercato finanziario e di cui nessuno può garantire niente, nemmeno la rendita, ma nemmeno la restituzione dell'intero capitale.
Ma proprio riflettendo sulle cose che diceva Piero, no? Noi prendiamo un attimo, a costo pure da sembrare paternalistici perché c'è una certa età, però rimane il fatto che noi veramente siamo fortemente preoccupati della riduzione dei diritti. Quello che tu evidenziavi con i fondi pensione vale per tutto, nel senso che ormai stanno facendo passare nella testa dei lavoratori, anche certamente con una sorta di cedimenti e di trasformazioni delle politiche sindacali, una sorta in cui di idea che bisogna creare una sorta di welfare aziendale all'interno dei posti di lavoro. E questa è veramente una cosa preoccupante. Basta pensare che mentre i grossi imprenditori hanno avuto, tramite la riduzione dell'IRAP, un grosso regalo, e quindi di fatto ricordiamo che l'IRAP è la
miliardi,
18 miliardi che praticamente, ripeto, vengono tolti dal monte Pasanità sanitaria nazionale, quindi di fatto si va a ledere il servizio pubblico sanitario. Guarda strano, mentre fanno questa operazione la logica del welfare aziendale consente al datore di lavoro con accordi capestro di dare ai lavoratori una sorta di bonus, e quindi magari bonus che servono per ambulatori, per le cliniche private, e quindi tu perdi da una parte il diritto del servizio sanitario nazionale nazionale, tra l'altro ti illudi di avere un adeguato sostegno tramite la sanità privata, e di fatto non ti accorgi che nel momento in cui potresti perdere il lavoro, non solo perdi il salario, non solo non hai un riconoscimento da parte dello Stato, no, dei, per esempio rispetto, o dicevo l'altra volta, alla mancanza di sostegno ai contributi figurativi che ti consentono di salvare l'aspetto previdenziale. Quindi c'hai tutta la, ti viene a mancare tutto questo aspetto, quindi perdi il lavoro, perdi la previdenza e perdi quindi la sanità, che tra l'altro l'hai già contribuito accettando e subendo l'attacco che hanno preparato. Ecco perché allora perdi, quindi che la battaglia per ripristinare i diritti, la battaglia che è anche una battaglia non solo politica, sociale e culturale, come diciamo continuamente da questa radio e come diciamo in ogni occasione che ci capita di dire. Quindi in qualche modo dobbiamo fare e sperare che la linfa vitale dei giovani diventi proprio la forza del cambiamento. Se questo non avviene, è chiaro che la situazione in avanti sarà sempre più triste.
Allora ci rivediamo tutti, io spero, giovani, cittadini, anziani, pensionati, il giovedì, quindi dopodomani, a sotto Montecitorio per un presidio, una manifestazione per la difesa delle pensioni sicuramente, ma anche la difesa della società del diritto, no, della società dei diritti, della società civile contro, no, la subalternità che ci vogliono imporre per tutti i lavoratori e tutti i cittadini.
Allora speriamo solo che lo sciopero del trasporto pubblico locale, che combinazione è proprio giovedì, non intralci le nostre iniziative. Non dovrebbe essere catastrofico come quello del 16 giugno, cioè in parte siamo stati contenti che il 16 giugno abbia funzionato tutto e la gente purtroppo subisce dei disagi, ma gli scioperi hanno questo di rimbalzo. Il giorno che scopriremo di fare dei danni solo al datore di lavoro e non alla popolazione, avremo raggiunto un risultato che però adesso è impossibile. Oh, questa mattina noi sappiamo che il signor presidente dell'INPS Tito Boeri ha fatto la presentazione in Parlamento, non so se la Camera o il Parlamento congiunto, del bilancio dell'ente, e non abbiamo notizie. Io però so una cosa, che il signor Boeri la prima cosa che ha fatto in INPS è chiedere, oppure lo ha già prenotato prima, non lo so, uno studio su quanto INPS, e in definitiva lo Stato si definisce, avrebbe risparmiato rifacendo i calcoli col contributivo per alcune categorie che secondo loro erano le più favorite. Ecco, invito tutti quanti ad andare sul sito INPS e poi cercare Porte Aperte, Operazione Porte Aperte, e ci sono gli studi fatti, vi ripeto, nel 2015 su diverse categorie. E da lì si vede benissimo, non sono fatte tutte allo stesso modo queste analisi, che i tagli sarebbero del 25, 30, 40, 50, 60%, per il fondo volo sarebbe una catastrofe, metà della pensione gli verrebbe tagliata. Ecco, è probabile che quello studio non sia stato buttato, se no l'avrebbero tolto dal sito, è lì in bella evidenza. Quindi probabilmente ci è voluto il tempo della politica per renderlo piano piano, come si dice, necessario. Vi ricordo quello che diceva Milton Friedman, che per fare delle rivoluzioni che non sarebbero accettabili basta renderle inevitabili, convincendo la gente. E quindi non per tutte le teorie, andate a vedere se ci siete anche voi, avrete una bella mazzata. Chi avesse informazioni da chiederci o da fornirci, ci scriva un'email alla casella pensionati@covas.it e vi risponderò quanto prima. Al termine di questa trasmissione c'è il solito appello, l'emittente Radio Onda Rossa, vi ripeto che non ha nessun tipo di sovvenzione da nessuno, ha soltanto il sostentamento degli ascoltatori e dei collaboratori. Noi chiaramente siamo tutti volontari, non veniamo pagati, anzi paghiamo per parlare, ed è già un privilegio poter far sentire la nostra voce. Chi può andare sul sito di Onda Rossa e nella sezione Sostieni troverà il modo con cui può contribuire al mantenimento di questa emittente che riteniamo sempre importante. Si può fare in diversi modi. Il modo più semplice è farlo tramite un bonifico bancario, un versamento. Non chiediamo grosse cifre, lo sapete benissimo. Qualche decina, magari un centinaio, un 100 euro, se vi capita, fate un'opera meritevole. Ringraziamo tutti e ci risentiamo a martedì prossimo con argomenti che ancora non abbiamo progettato, ma probabilmente parleremo di quello che sta succedendo per il famoso stadio della Roma, che non è della Roma ma è del signor Parnasi e del signor Pallotta. Grazie a tutti e ci risentiamo martedì.
Fai una bella mossa, verità nell'etere da radionda.
Ogni volta che compri un prodotto israeliano, fermati e pensa: quanti palestinesi contribuirò ad uccidere con il mio acquisto?